Guardate, io oggi è rovesciata un attimino, nel senso che comincio io e poi riprende il professor Golisis, il quale si scusa ma è da un'altra parte in questo momento e arriverà appena possibile, presumo tra un quarto d'ora a 20 minuti. Quindi noi cominciamo, vai pure avanti. E quindi su questa giornata che mette insieme Coiré e Gorgia intorno al problema dell'altra faccia della verità, cioè della menzogna, vediamo un attimo di mettere a fuoco qualcosa. Coiré è personaggio importante della storia della filosofia del Novecento, muore nel 64, Alexandre Coiré, di origine russa, studia Husserl, Descartes. Nel 45 pubblica un libricino dal titolo Riflessioni sulla menzogna politica. Il titolo originale però comprendeva anche il richiamo a Epimenide. Chi è Epimenide? Con Epimenide ci spostiamo in ambito di filosofia greca e Epimenide è una sorta di, come possiamo dire, richiamo simbolico al cosiddetto sillogismo del mentitore. Epimenide è un cretese e la tradizione è che tutti i cretesi sono bugiardi. Fa parte di quelle battute che caratterizzano un sacco, no, di ambiti geografici, umani e sociologici. Nell'epoca antica tutti erano convinti, cioè, che i cretesi fossero bugiardi. E cosa dice questo Epimenide? Dice: io non sono bugiardo. Ebbene, nel dire io non sono bugiardo, dice il vero o dice il falso? È davvero bugiardo o non è bugiardo Epimenide che dice io non sono bugiardo, dato che è un cretese e tutti i cretesi dicono il falso? E questo è stato la prima formulazione del cosiddetto paradosso del mentitore, cioè nella condizione in cui si stabilisce una verità, all'interno è possibile negarla senza contraddirsi. E Coiré poi su questo ragiona all'interno della questione della politica. E lascio questo a professor Golisis. Io ritorno non tanto a Epimenide, ma al problema della menzogna nel mondo antico. Ci ritorno attraverso una serie di percorsi che si concentreranno poi su Gorgia. E comincio partendo da una tragedia di Seneca, la Fedra, di cui avete con il testo riportato che mi interessa nell'endout. Brevemente, che cosa accade? Chi non ce l'avesse, magari lo tenete là. Che cosa narra la vicenda di Fedra? Narra che questa donna ha sposato Teseo, il quale è partito per una spedizione agli inferi, e tutti sanno che dagli inferi non si torna, e quindi mentre Teseo è negli inferi ma non si sa se è vivo o è morto, nel frattempo la vita terrestre continua. Teseo ha un figlio, Ippolito, un ragazzo selvatico, nel senso vero del termine, che ama, cioè, la foresta, che non pensa per niente a innamorarsi, ed è Fedra, la matrigna di questo Ippolito, che invece si innamora pazzamente del giovane. Fedra si consiglia con la nutrice di Ippolito, e la nutrice cerca di dissuaderla, però poi la passione è tale che la ragione non riesce a trattenere questa donna, questa Fedra, la regina. E in qualche maniera passa dalla sua parte anche la nutrice, che dice: beh, adesso cercherò di combinare un incontro. Arriva Ippolito, la scena è descritta in maniera stupefacente da Seneca, il quale un po' alla volta, giocando un po' sull'equivoco, chi è il destinatario dell'atto d'amore, chi è che si aspetta, che cosa, come interpreta queste avance il giovane Ippolito. Alla fine Fedra gli si svela e gli dice: io amo Teseo che vedo in te, nel tuo viso. Allora lui capisce e dapprima sta per prendere la spada e colpirla, poi invece lascia la spada in mezzo alla scena e fugge via. Capovolgimento di situazione, Fedra reagisce interiormente e deve gestire la situazione, perché in quel momento si sente il rumore di Teseo che arriva. Esce dall'inferno, riappare. E la situazione è che Fedra gli dice: guarda, io qui stavo per essere violentata. E chi li stava violentando? Tu non lo capiresti mai. Alla fine Teseo intuisce che potrebbe essere Ippolito, e allora lancia il padre Nettuno a punire Ippolito. Ma mentre la vicenda evolve, a un certo momento Fedra capisce quello che ha fatto e si rende conto che il suo innamorato in realtà in quel momento sta per essere distrutto da Nettuno. E c'è il momento della disperazione, e c'è il momento in cui Fedra dice quelle parole che vedete, siamo alla fine della prima pagina, e lei dice a se stessa, siamo circa al 1184, muori se sei donna casta, è lei che parla a se stessa, in onore di tuo marito, espiando l'offesa fattagli, se sei adultera, per congiungerti al tuo amante, potrò forse recarmi al talamo del mio sposo dopo averlo insozzato con una scelleratezza tanto grande? Cioè, chiaro, si parla di un incesto. Mancava solo questa nefandezza, gioire come donna fedele di un letto nuziale vendicato. Morte che sola plachi un amore colpevole, morte decoro massimo di un pudore ferito. Noi ci siamo rifugiate in te, apri il seno tuo dove c'è pace. Ascoltate, cittadini d'Atene, e anche tu, padre, peggiore della matrigna apportatrice di morte. È quel punto che ci interessa. Io ho raccontato il falso, quella nefandezza era stato io pazza a concepirla nel mio cuore malato, l'ho inventata mentendo. Falsa memoravi, et nefas quod ipsa demens pector insano hauseram, mentita finsi. Quindi il problema è questo: falsa memoravi, ho raccontato il falso, et nefas, cioè una cosa obbrobriosa, mentita, mentendo, finsi, mi sono inventata. Dice la verità. O dice il falso, dicendo di aver detto il falso? Perché il problema è che adesso dice di aver detto il falso, ma prima Fedra era convinta di seguire la strada giusta, di seguire ciò che le era lecito, le era lecito, era trascinata da una forza d'amore in direzione di Ippolito. E quindi la verità allora era quella di agire in quella maniera. Adesso quella verità è letta come una costruzione artificiosa che allora si era creata. Adesso la verità scopre che la precedente verità era illusoria. E quella che era una situazione di grande novità viene letta come nefas, una nefandezza. E quello che era stato fatto da un cuore impavido che si arrischiava è letta come demens, follia. Io stessa demens, fuori della testa, in un cuore malato, insano, avevo concepito dentro di me. Il cuore era malato, ma invece prima era un cuore sano. Dunque, questa situazione che noi vediamo presente in modo così potente ci fa porre l'accento su un problema fondamentale. Il discorso che dice il vero ha delle caratteristiche particolari per apparire come discorso che dice il vero, oppure è il discorso che dice il falso, ha delle caratteristiche particolari per apparire come il discorso che dice il falso, oppure i discorsi possono essere uguali dal punto di vista formale in cui si presentano? E la verità o la falsità del discorso che la dice dipende da qualcos'altro? Vi invito a prendere in mano il quarto dei cosiddetti dissoi logoi, cioè dei discorsi duplici. Questo è il nome che normalmente viene affidato a questo testo. Ce l'hai tu il testo? Perché, guarda, hai una copia del testo, perché lei è senza.
Grazie. Grazie.
Che si intitola, normalmente viene intitolato, sulla verità e sulla menzogna, peri alatheias kai pseudeos. Già il greco vi fa capire che è un greco un po' strano. Difatti è un testo scritto in dialetto dorico, non è Aletheias ma è Alaceias, non è Pseudos ma Pseudeos. E che cosa sono questi? È una singolare serie di brevi testi che sembrano più che altro degli esercizi di scuola su tematiche che si discutevano certamente alla scuola dei sofisti, che ci sono state tramandate, attaccate a un codice di sesto empirico, quindi di uno maestro della filosofia scettica, che risultano comunque anonimi e che da qualche riferimento interno risalgono al V secolo avanti Cristo. Un termine postquem, cioè dopo il quale sarebbero stati scritti, è la fine della guerra del Peloponneso, cioè il momento in cui Sparta sta vincendo o ha vinto contro Atene. Però, e questa è l'interpretazione più frequente, però ci sono anche stati degli storici, in questo caso c'è uno storico italiano tra i più quotati che la sposta addirittura al 457 avanti Cristo, e sto parlando di Santo Mazzarino, quindi a metà del V secolo, un tempo molto antico, perché l'accento sarebbe sempre nella tensione tra Sparta e Atene e sarebbe da collegato alla sconfitta che gli atenesi subiscono a Tanagra, quindi qualcosa come 400.000 morti, 14.000 morti in una sola battaglia. Quello che è interessante è che anche se adoperiamo come termine postquem quello più vicino a noi, cioè intorno al 401, fine 300, eccetera, siamo prima di Aristotele. Siamo al massimo all'epoca del giovane Platone. Se poi addirittura adottiamo il termine postquem di metà V secolo, siamo all'inizio della sofistica. Tenete presente che Gorgia, uno dei grandi sofisti, nasce nel 485 e muore nel 375, quindi se questo testo va datato intorno al 404-405, voi capite che siamo proprio in quella situazione, se non prima ancora. Quindi, esercitazione di scuola d'accordo, ma di una scuola di antico periodo. E quindi significa che in una scuola di quell'epoca si discute anche su verità e menzogna. Detto questo, andiamo subito a vedere come si discute. Due argomentazioni opposte sono formulate anche intorno a ciò che è menzogna e verità. Un gruppo sostiene, quindi c'è chi sostiene, che altro è il discorso mentitore, altro quello vero. L'altro gruppo, cioè ci sono altri, che sostengono la tesi opposta, cioè sostengono che non c'è differenza tra discorso del mentitore e discorso vero. Anch'io la penso così, cioè anch'io penso che non ci sia differenza tra discorso del mentitore e discorso che dice la verità. In primo luogo perché entrambi i discorsi, quello vero e quello falso,
sono espressi con le stesse parole. Poi, perché quando viene espresso un discorso, se i fatti risultano essersi svolti nel senso in esso dichiarato, il discorso è vero. Se risultano essersi svolti diversamente, quel medesimo discorso è falso. Pseudes o autos logos. Per esempio, si accusa un individuo di aver saccheggiato un tempio. Se il fatto si è verificato, il discorso è vero, in caso contrario falso. Lo stesso vale per il discorso di chi si stia difendendo. Anche il tribunale giudica circa il medesimo discorso se sia vero o falso. Infatti, se noi seduti in gruppo dichiarassimo: io sono un iniziato, tutti diremmo lo stesso discorso, ma vero sarebbe soltanto il mio discorso, perché io sono davvero un iniziato. Per chiarire l'esempio, iniziato vuol dire appartenente a una certa setta. Allora, se siamo in un gruppo in cui uno solo, che ne so, è un prete consacrato, e tutti dicessimo: io sono un iniziato, tale discorso sarebbe valido solo perché lo dico io, che sono prete consacrato. Ne segue dunque che il medesimo discorso, quando implica menzogna, è falso, quando implica verità, è vero. E lo stesso accade anche all'uomo: è un individuo che implica, come sue fasi di sviluppo, il bimbo, il ragazzo, l'adulto e il vecchio. Cioè, uno può dire: sono uomo, e lo dice sia un bimbo, un adulto, un ragazzo, un vecchio. Però un bimbo che dica: io sono vecchio, non funziona. Ma questo è quanto pensa l'autore. Si sostiene però anche che altro è il discorso menzognero, altro quello vero. Differirebbero sia nella parola che li definisce, sia anche nella loro essenza. Ma quello che è interessante è che c'è una sorta di dimostrazione adesso. Se infatti si domandasse a coloro che sostengono l'identità di vero e falso, se un loro discorso è vero o falso, nel caso dicessero falso, evidentemente ve ne sarebbero due. Se dicessero vero, questa stessa affermazione sarebbe falsa. Vediamolo un attimo questo passaggio, perché è abbastanza interessante. Si sostiene però, dicevamo, anche l'opposto. Cioè, si sostiene in sostanza che vero, allora prima abbiamo visto che vero uguale falso, d'accordo? Cioè, quanto è stato sostenuto dal primo gruppo di persone è che è ciò che è vero, il discorso che dice il vero dice anche il falso. L'alternativa è la seguente: falso, che il vero sia uguale a falso. Ci siamo fin qua. Questa è una tesi e questa è un'altra tesi. Questa tesi dice il contrario di questa. Allora, se stiamo seguendo questa seconda tesi, stiamo dicendo che vero sta dall'altra parte di falso. va bene? E cioè, altro è il discorso menzognero, altro quello vero. Se diciamo così, stiamo dicendo che è vero che falso è diverso da, che vero è diverso da falso. D'accordo? Allora, se si domandasse a coloro che sostengono l'identità di vero e falso se un loro discorso è vero o falso, nel caso dicessero falso, evidentemente ve ne sarebbero due, un discorso vero e un discorso falso, giusto? Se dicessero vero, questa affermazione sarebbe falsa, giacché se una qualsiasi affermazione fosse dichiarata o comprovata vera, contemporaneamente sarebbe anche falsa. Cioè, se siamo partiti dal punto di vista che vero e falso sono diversi, non posso, quando dico vero, dire anche il falso. Ripeto, giacché se una di queste affermazioni fosse dichiarata o comprovata vera, contemporaneamente sarebbe anche falsa. Cioè ritorneremo nel caso iniziale. E se si conoscesse un uomo che dice la verità, siccome questo è uguale a questo, questo stesso uomo sarebbe anche un bugiardo. A partire da questo argomento sostengono che se si realizza l'evento enunciato nel discorso esso è vero, se no falso. Dunque, e poi il discorso qui continua, anche se c'è qualche interruzione del testo. Avete capito almeno una cosa da questa posizione, che quello che molto più tardi Aristotele porrà al centro dell'attenzione e sosterrà che, e qui siamo nel libro Epsilon, paragrafo quarto della Metafisica, sostenendo che il discorso è vero quando c'è una corrispondenza con la realtà ed è falso quando non c'è la corrispondenza con la realtà, funziona solamente a partire da una certa epoca. La generazione prima di Aristotele era ben disposta anche a dimostrare la contraddittorietà di quello che poi Aristotele sostiene invece essere l'unica formula valida per interpretare il rapporto vero-falso. E qui arriviamo velocemente ai sofisti, cioè arriviamo velocemente almeno a Gorgia per vedere come entri in campo l'abilità del retore sofista proprio in questo gioco di far apparire come vero il discorso falso e di apparire come falso il discorso vero, se la cosa gli torna a proprio vantaggio. E andiamo dunque all'ultima serie di passaggi, che è tratta dal famoso encomio di Elena di Gorgia. L'encomio di Elena di Gorgia è uno dei testi più interessanti della produzione sofistica, nel quale Gorgia si propone di difendere Elena. Elena è la giovine che con l'aria di non parere ha provocato il più grande massacro dell'antichità. Cioè è grazie ad Elena che scoppia la guerra di Troia. E quindi Gorgia si pone un obiettivo estremamente provocatorio, dimostrare che si può sostenere la non responsabilità di Elena nella vicenda. E proprio quello che vuol fare lui è mostrare la falsità di chi biasima Elena, dimostrando la verità di quello che lui sostiene. E al paragrafo 6, che qui non mi pare avete prodotto, in sostanza la situazione viene affrontata secondo quattro possibili responsabili. Come dire, dimostro l'innocenza di Elena dimostrando che dimostrando quattro possibili motivazioni per cui Elena si è comportata in questa maniera. Allora dice, primo, è stata volontà del caso, oppure volontà degli dèi, oppure chiamiamola anche destino della necessità. Va bene? Quindi è volere del Dio, è volere di qualcosa che sta al di là di Elena, che ha fatto sì che questa si comportasse in quella maniera. Chiaramente, se la responsabilità è di Elena, se la responsabilità è di Dio, come può essere responsabile la povera giovine? Non avrà mica la possibilità di essere più potente degli dèi. La necessità del destino è infinitamente più potente della capacità di decisione dell'uomo o del singolo uomo, della singola donna. E questa è la prima responsabilità che toglierebbe la colpa ad Elena. Poi l'hanno rapita. È stata la violenza del suo rapitore, di Paride Alessandro, che l'ha fatta catturare e trasportata dall'altra parte. Ma se l'hanno rapita, non c'entra mica colpa sua. Terzo, ed è su quello che ci soffermeremo un attimino, è stata l'abilità della parola di chi l'ha convinta. Quarto, è stato l'amore. E l'amore, i greci l'hanno trasformato addirittura in una divinità, e quindi è una divinità più potente della volontà della singola persona. E quindi non può essere responsabile di quello che il Dio amore ha richiesto alla giovine di fare. Per questi motivi mi pare veramente assurdo, sostiene Gorgia, che insistiamo a condannare e a dare la colpa di quello che è accaduto alla povera Elena. Questo è il quadro dei riferimenti, ma vi ho lasciato sullo sfondo la motivazione centrale, Logos, è stata Logos. E andiamo a vederlo allora proprio a questo punto. Paragrafo 8. Se invece fu la parola a convincere e ingannare l'animo di lei, nemmeno di fronte a questo è difficile difenderla e scagionarla dall'accusa. In questo modo, la parola è potente signora, logos, la parola è dynastes, megas, grande signora, che con assai piccolo e inavvertibile corpo, una parolina basta, realizza imprese degne di un Dio. Può fermare la paura e togliere il dolore, o viceversa, infondere gioia e strappare la compassione. E voglio mostrare che i fatti sono appunto questi. E si deve dimostrarlo anche a coloro che mi ascoltano, secondo la via della loro opinione. Ritengo e definisco ogni forma di espressione poetica come un discorso metricamente strutturato, e per mezzo di essa gli uditori sono pervasi da brivido di paura, da compassione fino al pianto e da brama di dolore, e l'anima prova di fronte a vicende e persone diverse da sé una sofferenza in qualche modo come se fosse propria ad opera della parola. Vi prego di tener presente che 60, no, un po' meno, 40 anni dopo Aristotele, dell'arte poetica, sostiene proprio questo. E per esempio, nel paragrafo che gli dedica ai sentimenti, al linguaggio e alla scenografia, dice: il fatto pauroso e compassionevole può risultare dunque dallo spettacolo, cioè da ciò che si vede in scena, ma anche dalla struttura della vicenda di per sé stessa, cioè da come è organizzato lo schema. E questo è appunto ciò che è più importante ed è segno di più abile poeta, cioè anche a prescindere dalla visione il racconto deve essere strutturato in modo che al solo ascoltare gli avvenimenti si provino sentimenti di paura e di pietà per quello che sta succedendo. E ricordate che appunto fatto di suscitare sentimenti di paura e di pietà è ciò che, nel momento in cui Aristotele definisce la tragedia, consente la purificazione da tali sentimenti, con quella parola famosissima che è catharsis, no? La catarsi tragica. La catarsi attraverso l'esperienza della rappresentazione del patimento, pazzematon. La catarsi attraverso l'esperienza. Ma questa esperienza è particolarmente significativa quando è prodotta dalla parola. Ecco perché le tragedie venivano poi anche scritte. Dunque, vedete, formalizzata nella Poetica di Aristotele, quarantina d'anni dopo, la tesi dell'Elena di Gorgia, secondo la quale la parola è potente signora che con un piccolo e inavvertibile corpo realizza imprese degne di un Dio. Fermare la paura e togliere il dolore, infondere gioia e sviluppare la compassione. Sono tutte le parole che le troviamo riprese poi in Aristotele. E voglio mostrare appunto che i fatti sono così, eccetera, eccetera, eccetera. Vado alla conclusione. Sono al paragrafo 12. La parola che convinse l'anima sua obbligò colei che aveva convinto a convincersi dei detti e a sentire i fatti. Il testo greco è piuttosto denso e lascia intendere che la parola che la convinse, che convinse Elena a tradire i greci, la obbligò, lei che era stata convinta, a convincersi anche delle parole, cioè a interpretare non più come qualcosa di subdolo ciò che le era stato detto, ma come qualcosa di vero. E quindi ad assentire i fatti e coerentemente a darne sviluppo. Cioè la abilità della parola è tale che uno non solo la accetta e si lascia convincere, ma fa sua quell'interpretazione, e quell'interpretazione diventa verità. Ricordate da dove siamo partiti? Dalla Fedra di Seneca. E vi rileggo il passo. Falsa memorari et nefas mentita finsi. Adesso io mi rendo conto di aver ricordato il falso. Ma allora, quando ho deciso di agire in quella maniera, ero convinto che quella fosse la verità. E mi sono immaginata la verità mentendo. Quindi questo duplice gioco della verità che diventa menzogna e della menzogna che è verità. Ancora una volta, questo nesso sembra imporsi. Cioè, non è possibile, come avevamo tentato di esplorare guardando i suoi logoi, capire se il discorso vero abbia qualche caratteristica particolare che lo distingue dal discorso falso. No. Come Aristotele conferma molto più tardi, non è possibile distinguere il discorso vero dal discorso falso. Al massimo potremmo trovarne un'autocontraddizione interna, ma di per sé, quando io dico, non so, il professor Goisis è in piedi, la mia parola è esattamente identica sia che il professor Goisis sia in piedi o sia seduto. Solo che se è in piedi, il mio discorso sarebbe vero. Se invece è seduto, il mio discorso sarebbe falso. Ma siccome il professor Goisis è seduto, il discorso è falso e non è vero. Mi fermo qua. Il professor Goisis riprende con i re di cui ho semplicemente detto Grazie.
Io ho portato una piccola fotocopia e di un appunto perché appunto questo libretto poi che è di mole esigua e anche di costo abbastanza esiguo possa essere acquistato. Ecco, posso chiedere magari a sì, un pochetto così, posso chiedere di
inserire.
Dopo lo commenteremo perché appunto anche mi sono portato anch'io, però io mi sono portato il Gorgia di Platone e volevo ricordare questo, partire da questa piccola così episodio, aneddoto, secondo il quale Werner Jaeger, il grande autore di Paideia, spesso faceva questo tipo di analogie, tracciava, e quindi commentando con i suoi studenti, lui era emigrato negli Stati Uniti, era andato in esilio negli Stati Uniti e commentava con i suoi studenti queste pagine del Platone di Gorgia e stabiliva delle analogie tra i sofisti, naturalmente come però presentati da Socrate, dal Socrate di Platone, e certe tendenze del totalitarismo contemporaneo. Io farò riferimento a queste perché sono i problemi che naturalmente conosco meglio, e volevo anche indicare qualche cosa prima, proprio all'inizio, così tanto per... Intanto mi scuso del ritardo che non è stato purtroppo... sono stato collocato, avevo dato un orario diverso quando ero abbastanza tranquillo, mi hanno collocato attorno alle 2 con la lezione, cosa che neanche per me è proprio, diciamo, la situazione più sospirata, ma ci si deve, vero? Si deve fare un po' di necessità virtù, no? Quindi, e volevo ricordare che proprio qui a Venezia ci sono due studiosi molto brillanti che hanno indagato anche questi temi in generale, e Maria Bettettini con dei contributi più brevi e incisivi, e soprattutto Andrea Tagliapietra con delle ricerche più ampie proprio sul tema della menzogna. Per la verità toccano anche il tema politico, ma non lo toccano a fondo come primo loro problema. Qui per quanto riguarda il tema della menzogna in politica c'è un lavoro recente, e quindi è aggiornato, si chiama Potere invisibile, il segreto e la menzogna nella politica contemporanea. L'autore è Vincenzo Sorrentino, è uno studioso di Hannah Arendt, soprattutto come formazione, io ho visto le sue prime cose, è piuttosto giovane, o così almeno a me pare, ma tutto è molto relativo, perché voi sapete tutto dipende dall'angolo di visuale. E la casa editrice è Dedalo di Bari, 2011, quindi un testo recente, e si connette a questo tema della invisibilità del potere. Sapete che era un tema già caro agli antichi, che usavano l'espressione arcana imperii per indicare questa componente di un dispotismo più o meno forte, ma chiamava velarsi. Quindi il tema del segreto. È interessante che anche Bobbio, il suo ultimo testo breve, si intitola Democrazia e segreto. Era un tema che lo agitava da molto tempo, una delle ultime cose che ha scritto proprio tematizza questo problema. Poi avevo nominato prima Hannah Arendt ha fatto un esercizio molto interessante, questo breve testo, La menzogna politica, riflessioni sui Pentagono Papers, sono dei documenti inerenti il sistema industriale militare, questa è l'espressione che viene usato, statunitense, e che sono gravati da diversi segreti, e l'uso della disinformazione che la nostra studiosa di politica criticava in maniera molto puntuale e anche incisiva e anche forte. Il testo che io ho scelto è questo breve testo di Quaré. Se a qualcuno ne fosse rimasta poi una copia, leggerò anche quello che a me sembra il punto saliente. Dico qualcosa su questo autore, che è stato uno dei personaggi più curiosi e anche in qualche modo inquietante per alcuni tratti. Potrebbe essere accostato a Kojève, un altro autore che ha avuto una sorte ugualmente avventurosa. È stato da giovane, ha avuto anche una vita piuttosto inquieta, è stato da giovane aderente ai movimenti rivoluzionari che fiorivano in Russia, ha partecipato alla rivoluzione del 1905, finendo in prigione giovanissimo, aveva 17 anni e ha trascorso un periodo abbastanza lungo in cella, in prigionia. Poi è riuscito a fuggire, è venuto in Occidente, si è innamorato della filosofia, è stato allievo a Gottinga del famoso Husserl, da cui ha preso il metodo fenomenologico che poi ha applicato nel corso della sua esistenza, e successivamente ha abbandonato Husserl in una fase molto delicata, quando Husserl gli è parso, attorno al 1913, fare una svolta nel senso di un ritorno alla filosofia trascendentale. In realtà gli interessi di Quaré andavano verso la geometria e verso la matematica. E più tardi diventerà famoso come storico delle scienze. I suoi tre volumi tradotti anche in italiano, Studi galileiani, e poi i volumi dedicati a Newton, invece, il continuatore in un certo senso di Galileo. Ma poi ha fatto un po' di tutto, ha fatto anche, addirittura è stato in Legion Straniera, è stato a fianco di De Gaulle durante la resistenza rispetto all'occupante tedesco e al governo di Vichy del maresciallo Philippe Pétain, quindi ha avuto una vita piuttosto varia e anche direi convulsa, agitata. E, soprattutto noto per avere fondato presso l'École des Hautes Études un centro proprio specializzato in storia della cosmologia e della scienza. In effetti è noto soprattutto per un libricino Dall'universo del pressappoco al mondo della precisione, traduco più, a volte la traduzione suona un pochino diversa, però insomma questo è il senso, qualcuno mette universo prima e poi mondo, ma insomma sostanzialmente è questo. Direi che questa sintesi che Einaudi ha più volte ripubblicato, insieme agli studi di molto più ampio respiro dedicati a Galileo e a Newton, sono le opere principali per cui questo studioso è ricordato. E anche un bel esempio, direi, diciamo, di intellettuale militante, engagé, molto prima che Jean-Paul Sartre coniasse un po', raccogliendo poi vari spunti, anche che venivano da Mounier e da altri, e configurasse questa idea dell'intellettuale engagé, Quaré lo era stato, nel senso che non distingueva in modo netto i suoi studi, pur particolarmente eruditi, anche da un impegno quotidiano piuttosto forte, eccetera. In questo senso, anche quando parla di Cartesio, di Galilei, di Newton, sentite sempre questa passione, e in modo particolare è stato un critico molto fermo del totalitarismo. Dietro a questo libretto voi trovate molti spunti di critica al totalitarismo, come anche corruzione del linguaggio, ecco, come introduzione in qualche modo sistematica della menzogna in politica. La domanda che ci si può porre a lettura finita è se si tratti proprio di un appannaggio esclusivo dei totalitarismi o se invece il problema non sia molto più profondo. Con gli studenti abbiamo commentato, quelli che si interessano dell'ambito RIC, cosiddetto relazioni internazionali comparate, ci siamo interessati del problema del sistema elettorale americano. E mi ha colpito che un libro di Weston, che si chiama La mente politica, non abbia suscitato grandi critiche. In sostanza questo libro, o perplessità, anche nell'ambito della maggior parte dei lettori, qualcuno sì si è stupito. In realtà questo libro sostiene questa tesi: le tecniche pubblicitarie, con un'irruzione molto forte della pubblicità, sono assolutamente indispensabili, secondo il costume degli Stati Uniti odierni, per poter vincere le contese elettorali. Un tempo, sottolinea Weston, erano soprattutto appannaggio del vecchio Partito Repubblicano, assai più scafato rispetto al Partito Democratico, assai più adduso a queste tecniche. Ma con il tempo si sarebbe attuato un certo pareggiamento e quindi, per riuscire a prevalere comunque in questa contesa, anche i democratici, che erano un partito di raccolta anche di un mondo di persone spesso meno abbienti, disoccupati, persone di un ceto medio impoverito, immigrati, e anche di una, spesso di gruppi di artisti o intellettuali di foggia critica, in realtà si sarebbe abbastanza parificato. Si ferma alla sfida lanciata da Obama, quindi non è aggiornato agli ultimi sviluppi questo testo, però dà l'idea sostanzialmente che se si vuole fare così bisogna seguire questo costume. E perché? E qui mi ricollego alle cose che ci ha detto in maniera così, io purtroppo ho preso solo le ultime considerazioni, ma mi sono sembrate molto profonde. Perché fondamentalmente, ecco la mente politica, noi umani ragioneremmo molto secondo un livello che potremmo chiamare, con gli antropologi, Lévi-Brull in modo particolare, prelogico. Saremmo molto governati da elementi emozionali e dunque si saprebbe parlare dal punto di vista politico a questi aspetti, e chi conosce questa chiave in realtà domina nell'agone politico. È una cosa così semplice che viene, ma è molto importante capire questo tipo poi meglio di meccanismi. Faccio un esempio molto, uno spot che è risultato assolutamente influente. Era abituato a presentare delle belle cascate, dei fiumi, eccetera, e questo in un primo momento veniva ripetuto in continuazione, ma non era collegato alla politica. Avrebbe potuto essere il modo per vendere un buon fustino, un prodotto invece che un altro, una marca invece che un altro. Invece, dopo un periodo di gestazione, di preparazione, a queste acque fresche, a queste correnti, progressivamente è stato associato un certo candidato che faceva mostra di pulizia, di purezza morale, di buoni intendimenti, e un po' alla volta le persone, quando lo vedevano, erano abituati ad associarlo a questo. Allora invece poniamo che Tide il candidato X o Y. E questa cosa sembra, per quanto questa cosa possa sembrare estremamente ingenua, detta così, questa cosa sembra in realtà funzionare. Allora, uno dei motivi per cui è anche difficile distinguere, e qui Quarelo mette bene in evidenza, distinguere un discorso che è fatto solo per belletto, per lenocinio, per seduzione, da un altro discorso che invece contiene un programma, magari anche con buone intenzioni, è dovuto al fatto che le persone desiderano essere gratificate nelle loro aspettative, nel loro desiderio, nel loro narcisismo anche. Ecco, per esempio, l'idea che quel messaggio sia fatto appositamente per loro, mentre con un poco di esperienza o di ragionamento si comprende benissimo che è un messaggio standardizzato che prescinde assolutamente da questa o da quella personalità, è semplicemente un bel pacco infiocchettato, preparato, eccetera. Quindi una delle ragioni profonde risalirebbe in questo bisogno gregario delle persone. Qui ci sono delle ricerche molto interessanti compiute dalla scuola di Francoforte negli Stati Uniti, quando la scuola di Francoforte si è trasferita in gran parte armi e bagagli dal vecchio mondo europeo al nuovo mondo statunitense, e queste ricerche mostrano questo desiderio profondo di seguire delle immagini e di deporre il fardello pesante della libertà e della responsabilità. La libertà e la responsabilità non sono delle cose tanto agevoli, perché implicano in ogni momento che tu devi scegliere, devi in qualche modo domandarti se questo è più utile o meno utile, se questo è più buono o meno buono, se questo è meglio o peggio, cosa che a quanto sembra ha anche una portata logorante in qualche modo. Dormire meglio su due cuscini e in qualche modo adottare un atteggiamento più rassegnato, questo è il dubbio che Poiret insinua, potrebbe risultare comodo in un certo senso. Allora, ci sono dei problemi in questo testo e anche delle contraddizioni. Si potrebbe porsi questa domanda: un qualcosa di simile è sempre successo? E allora, se è sempre successo, dov'è la novità? Dov'è il margine di inedito? Qual è la differenza? Perché in fondo anche i sofisti, l'abbiamo sentito bene, erano tutt'altro che degli ingenui o degli sciocchi, erano delle persone di raffinata e grande intelligenza. Qui sarebbe interessante proprio... La risposta mi sembra questa, dunque. Ci sono due opposte posizioni. Adesso segnalo un po' il quadro interpretativo in cui Poiret si inserisce, in modo molto così semplice. Per la prima posizione, che è quella di Hannah Arendt, nelle origini del totalitarismo, ci sarebbe una divaricazione enorme tra l'uso della menzogna consapevole, avvenuto nei secoli, nei millenni passati, e l'uso novecentesco. E dunque possiamo dire, anche se ormai siamo di un bel po' fuori dal Novecento, anche dall'uso contemporaneo. E qui la tesi di fondo, come si sa, di Hannah Arendt è che il totalitarismo è un fenomeno diversissimo, non ha nulla a che fare con Gerone, tiranno di Siracusa, come lo presenta Senofonte. Invece Leo Strauss è uno che tende, per esempio, a vedere gli elementi di continuità, no? Non ha niente a che fare con il dispotismo, non ha niente a che fare con le monarchie assolute, quella monarchia assoluta che per un certo verso anche Hobbes sosteneva con la sua singolare filosofia, con la sua singolare antropologia. È quindi un qualche cosa di inaudito in un certo senso, e solo questo carattere inaudito può preparare poi l'esito catastrofico che nella terza parte della ricerca Hannah Arendt presenta. C'è una tesi opposta invece di un'altra pensatrice, tostissima anche lei come Hannah Arendt, Simone Weil. Le due non si sono mai conosciute tra di loro, questo è interessante, pur trattando gli stessi temi, e c'è un contributo abbastanza interessante, si chiama Riflessioni sull'Hitlerismo, della Simone Weil, nelle quali riflessioni invece si cercano di trovare tutti i precedenti storici e filosofici del totalitarismo, in modo particolare di quello nazionalsocialista. Faccio un esempio che è particolarmente stato criticato, c'è già un volume che contiene tutte queste critiche. L'analogia tra l'hitlerismo e i modi di conquista degli antichi romani. Questa è una cosa effettivamente piuttosto scandalosa per il lettore, perché Roma è sempre stata considerata la patria del diritto, della misura giuridica. Quindi qui invece i romani vengono presentati come dei barbari conquistatori che avrebbero posto sempre l'alternativa o assimilarsi con la concezione della cittadinanza, magari nella forma della cittadinanza latina, non proprio di quella romana, cioè cittadinanza italica, insomma, in qualche modo, oppure essere eliminati proprio con la forza, eccetera. Ecco, questo è uno dei punti più controversi della sua interpretazione. Lei fa proprio stabilisce delle analogie anche molto approfondite tra l'antica romanità, i sistemi della Chiesa cattolica, non per nulla romana, che sarebbe da questo punto di vista la continuatrice di questa mentalità totalizzante, semitotalitaria, potremmo dire ante litteram, dei romani antichi, in sostanza l'idea che non ci sia nulla di nuovo sotto il sole, ma ci sia un'oppressione antica che riveste delle forme contemporanee. Da questo libretto si potrebbe desumere una terza possibilità, forse più equilibrata. Nel mondo antico, con grande approfondimento, si sarebbe chiarita la struttura psicologica, diciamo, della possibilità di usare la parola come attrattiva, come seduzione, come capacità di convincimento, quando anche magari la consapevolezza è che il discorso sia meno fondato, sia il più debole, ma nell'esigenza di trasformare questo discorso più debole rendendolo artificiosamente più forte. Quindi questo ci sarebbe già stato. Insomma, Goebbels, rispetto ai grandi autori del mondo antico, non aggiungerebbe che un poco di rozzezza, insomma, un po' di cesarismo di massa e di metodi più spartani, forse, che per quanto anche gli ateniesi, quando si è trattato di Melo, e Melo si è ribellata, non hanno usato dei metodi molto, ma insomma, ecco. Però quello che ci sarebbe di nuovo sarebbe l'elemento della massa. Quindi in Quare si configura questo elemento completamente nuovo, non c'è più la polis comunque intesa come orizzonte. E la polis non significa solo standard quantitativi, ma significa proprio un mutamento di qualità. Significa produrre dunque menzogna a livello industriale. Quindi significa un cambiamento di paradigma completo, ripeto, l'aspetto non è solo quantitativo, ma diventa anche qualitativo. C'è un passo che lo dice in maniera anche molto, molto forte, vedi, la menzogna moderna, ecco la sua caratteristica peculiare, è fabbricata in serie, quindi la serialità, la riproducibilità seriale, e si rivolge alla massa. Quindi questa realtà nuova, che sarebbe sorta sul palcoscenico della storia a partire tra fine 800, ecco, seconda metà dell'800, primi anni del 900, non con un protagonismo, perché da subito queste masse non hanno rivelato spesso una capacità di autodirezione, bensì una tendenza piuttosto marcata alla eterodirezione. Aggiungerei che c'è un terzo aspetto, non si tratta solo della serialità e della massività, ma direi anche che c'è l'uso di tecniche particolari. Escono una serie di testi tra fine 800 e inizi 900 che sono dei prontuari, dei vademecum per i capi politici e che danno una serie di consigli legati a quella che si chiama la psicologia collettiva, che muove dei passi molto consistenti, quindi si conosce molto bene il funzionamento della mente, e quindi al di là della parola, proprio come funziona la mente, e voi adesso senza volere essere quei maniaci consueti delle neuroscienze che pensano che tutto sia cambiato, eccetera. Però non c'è dubbio che le conoscenze attuali sul funzionamento del cervello e la capacità di condizionarlo, introducono rispetto agli studi dei primi anni del Novecento una serie di suggerimenti che è ben possibile da parte di leader interessati cogliere. Del resto questo libro di Weston, ricordato sopra, La mente politica, ma non è che il capofila, il battistrada di una biblioteca intera, insomma, insegna propriamente, parte dal cervello nei primi capitoli e dal suo funzionamento, e pretenderebbe di insegnare come il cervello sia sensibile ai colori, per esempio, ecco, a tutta una serie di visualizzazioni, di immagini. In sostanza esiste un paesaggio mentale come esiste un paesaggio naturale, è possibile intervenire in questo paesaggio mentale e orientare persone, gruppi, ceti in una direzione o nell'altra. Qualcosa Quaré aveva intuito in questo, ma per esempio aveva intuito anche questa difficoltà di capire, quindi distingue verità da sincerità, da veracità, e dice quindi la nozione di falso presuppone quella di vero, ecco l'intreccio che costituisce filosoficamente il vero problema, il vero problema. Qui c'è anche ci sono delle osservazioni abbastanza interessanti, e vengo a quella che mi sembra la più importante di tutti, la responsabilità dell'uomo di cultura in ordine a questo, del filosofo in modo particolare, di fronte agli eventi che vengono raccontati e condensati, c'è una cedevolezza incredibile dell'uomo di cultura, che viene affascinato spesso dalla forza, quindi gli importa ben poco considerare la complessità delle questioni, gli interessa sapere bene da che parte staranno i vincitori, non tutti naturalmente, ci sono delle eccezioni molto importanti, per potersi schierare con i vincitori stessi. Anche filosofi di grande nome, eccetera, hanno rivelato questa più o meno indecente volontà di mettersi al servizio delle personalità e dei gruppi più forti. Ecco. Ma l'idea fondamentale è questa. L'idea dell'arma, della parola come arma e del pensiero come arma. C'è un'edizione non critica, non è fatta tanto bene, di Giorgio Galli, un personaggio che per verità era stato un grande politologo da giovane, aveva fondato l'Istituto Cattaneo. Adesso è approdato a forme un po' nebulose di astrologia, di magia, per cui è stato quasi cancellato dal suo omonimo e non parente Carlo Galli, che è una persona più seria, ha cercato di fare quello che non si può fare, perché non si può pubblicare integralmente il Mein Kampf, perché appartiene come diritti al Land Baviera. Esiste questa situazione di diritti, in realtà non viene fatto perché si ha paura che venga venduto nei supermarket come una saponetta e attizzi ancora l'odio, e quindi questo è un... Però invece per gli studiosi sarebbe molto interessante, perché questo è un libro tutt'altro che stupido, nel senso che intanto evidenzia questa forza dell'odio, che politicamente è un qualche cosa di molto, ma soprattutto evidenzia questa idea della lotta universale tra gli uomini. Giustamente Quaré mette in evidenza la figura dell'altro, quando l'altro diventa odioso, diventa il nemico, diventa... E soprattutto questa idea della parola e del pensiero come utensili, ma utensili aggressivi, quindi la parola come una freccia, la parola come una pietra che possa venire scagliata, come un qualcosa che deve ferire o annientare gli avversari. Ecco, questa idea che il sapere non sia una luce che invade le menti, che orienta il cammino di noi umani, come c'è per esempio nelle pensatrici che ricordavo sopra, ma l'idea del pensiero come arma da guerra. come un qualcosa che possa far male all'altro, che possa mettere fuori gioco l'altro, eccetera. Io riassunto così: il pensiero dovrebbe essere una luce, non dovrebbe essere un'arma e non dovrebbe essere neppure un fuoco che porta le menti a delirare. Ecco, il punto di passaggio è quello dell'idea che diventa fuoco, un fuoco che invade la mente, che la pervade, che spinge al fanatismo. E qui c'è un passaggio molto interessante, perché non sempre la ragione, intesa nel modo comune, immunizza rispetto a questa svolta. Faccio questo piccolo cenno, e poi, perché non voglio parlare, forse è meglio discutere anche un po', dire qualcosa, anche perché sono temi un po' che sfuggono da tutte le parti, sono temi un po', come dire, senza cui è difficile mantenere una misura. Questa è una questione abbastanza interessante, perché uno pensa, questo è irrazionalità. In realtà c'è un fenomeno che si chiama ideologia, intendendo però per ideologia una falsa coscienza, in qualche modo, che utilizza elementi della scienza o della stessa razionalità filosofica, ma in una chiave subordinata. Il totalitario di un certo tipo, ad esempio, attinge dalla biologia, ma l'ideologia nel suo complesso non è prettamente scientifica, è una specie di fede più o meno mascherata, ma in cui la ragione entra come un ingrediente. Allora, di per sé la ragione non è sufficiente, l'evocare la ragione o fare un piccolo posto alla ragione per evitare questa deriva di spegnimento dell'altro, di antitesi all'altro. Occorre qualcosa di diverso. Marion, in un piccolo scritto che è contenuto in appendice, citato in parte in appendice a questo volume, lo dice: la verità può essere oggettivata, ecco ciò di cui si accorge Husserl al termine del suo cammino. Allora occorre una vera interrogazione filosofica. Penso che più essenziale rispetto alla verità oggettivata o oggettivante, quella che riduce l'altro uomo ad una cosa che lo reifica, penso che tutto questo caratterizzi fenomeni molto più radicali, ecco, che ci potrebbero portare fuori, come il dono e tutto ciò che è in rapporto alla simpatia e all'amore. Ecco un orizzonte possibile del lavoro filosofico. Quindi non basterebbe appellarsi alla ragione, bisognerebbe vedere che tipo di razionalità, perché c'è anche una razionalità, è quella che descrive per esempio Adorno nella dialettica dell'illuminismo, una razionalità meramente oggettivante, reificante, una razionalità puramente strumentale, che non è più capace di intravedere i fini, gli scopi umani, e che quindi può diventare al servizio di una politica violenta, legata a un disegno di guerra, di esclusione dell'altro, eccetera. Volevo un attimo il fogliettino che avevo, se tu ne hai, posso avere, grazie, dopo glielo restituisco, sa, perché li avevo preparati apposta per voi. Allora, se voi volete, io brevemente, adesso avrei delle altre cose, ma forse è meglio limitarsi, come una specie di meditazione così breve, in due o tre punti, ecco. Posso, questo lo avete sotto, no? Allora io non ve lo leggo tutto, perché sarebbe troppo tempo, allora dico finisco e dopo non finisco, non c'è bisogno di finire veramente. No, perché queste robette qua ci capitano tutti, ma non sono buone, rivelano la nostra incapacità a volte. Distingue due cose: dire la menzogna può essere una necessità per le persone molto deboli. Qui mi è venuto in mente il nostro Risorgimento nelle sue prime fasi e la Carboneria e la Giovine Italia, che sono state due, indubbiamente due società segrete, qui c'è il tema del segreto più che quello della menzogna, che dovevano occultarsi necessariamente perché le persone che erano repubblicane in un'epoca di monarchia e unitariste in un'epoca di grande divisione, Granducato di Toscana, tutto il resto, eccetera, erano dei proscritti. Tanto è vero che nel 1821 e nel 1831 ne vengono fucilati un bel po' di patrioti italiani, che poi erano anche a volte dei moderati, il povero Silvio Pelli, non avrebbe fatto male una rosa, mi viene in mente di dire, visto che c'è il famoso episodio, allo Spielberg. Adesso c'è una signora che cerca di persuadermi che lo Spielberg è bello, sì, perché lo vede adesso, d'accordo, adesso è stato trasformato in un ristorante a 5 stelle, ma da come lo descrive Pellico doveva essere una roba, una stella caduta più che cadente, insomma, si stava proprio male, ecco, e quindi dovevano difendersi. Ma completamente diverso è l'uso invece del segreto, questo è proprio l'oggetto di questa pagina, invece, nel totalitarismo. Qui c'è un paradosso. Se una persona avesse letto attentamente Mein Kampf, ad esempio, o gli scritti teorici di Stalin, che ce ne sono pubblicati perfino dalla casa editrice Einaudi, gli scritti di linguistica, sono anche abbastanza, gli uni e gli altri sono abbastanza interessanti, avrebbe saputo qual era il programma e avrebbe dovuto prendere delle controindicazioni. Ma le cose erano così palesi che la gente non ci credeva. Certe volte la migliore strategia per riuscire a non farsi capire è proprio quella di dire una verità che è talmente abbagliante ed accecante, questo è un paradosso, ma le persone che ascoltano in realtà non ci credono. Quasi nessuno ha preso sul serio questo caporale austriaco coi baffetti, che invece era un personaggio molto temibile. Quasi nessuno, se si va a vedere le cronache del tempo, eccetera. Ma in realtà c'è qualcosa di più sottile. Cioè c'è l'idea di una cospirazione palese. Qui c'è questa categoria paradossale della cospirazione palese. In realtà, e qui per capire meglio, occorre uno scritto tra passato e presente che è di Hannah Arendt ancora, che dice che il totalitarismo sostiene questo, ha una struttura, scusate se parlo in maniera familiare, evoco un ortaggio nobile ma così molto anche umile, ha una struttura cipolla. Penso che le persone che preparano qualcosa a casa conoscano bene questi vari strati che ci sono. Allora, la parte più interna, il programma massimo, che è quello più distruttivo in realtà, è noto davvero fino in fondo nella sua estensione ai nuclei più fedeli che stanno attorno alla leadership, mentre il programma, quello esposto, per non urtare i moderati, i conservatori, le chiese, le persone dal cuore tenero, eccetera, rappresenta la pellicola più esterna, lo strato più esterno della grande cipolla. Questo può sembrare una forzatura, in realtà, ci pensavo i giorni scorsi, è vero dal punto di vista stoico, perché questi movimenti nascono in realtà minoritari, pochissimi ricordano che proprio il primo seme del nazionalsocialismo è l'Ultima Thule, così si chiamava, in riferimento a quella mitica terra nordica che veniva sempre ricercata, chissà, forse l'Islanda o la Scandinavia, eccetera. E questo era un movimento esoterico, di carattere occultistico, teosofico, antroposofico, eccetera, e ha costituito proprio il primissimo nucleo, poi diventato sempre più esoterico, si è espanso, che è diventato il movimento e partito nazionalsocialista. Poi Hitler, arrivato al potere, ha eliminato, ha cancellato con un colpo di spugna tutte queste cose, e queste componenti sono rimaste dentro le SS, cioè la milizia più in qualche modo riposta, il nucleo duro e puro, insomma, del movimento. Però c'è questa origine proprio, ecco lo strato interno, per cui solo questi pochi condividevano ed erano poi le persone più impegnate nella propaganda. Ad esempio Goebbels, che sosteneva appunto che una verità continuamente ripetuta, martellata, anche se era solo parzialmente vera, anzi se era più menzogna che verità, mescolandola abilmente con qualche ingrediente di menzogna, diventava per la forza martellante della ripetizione una verità che si imprimeva nella mente delle persone, eccetera. Quindi la forza è la propaganda attraverso lo slogan che potremmo definire scheggia di ideologia. Quindi l'ideologia ha già questo problema che abbiamo detto sopra, che utilizza la ragione, ma è ben poco ragionevole spesso, nel senso che è un sistema di fede, però questa non è l'unica definizione di ideologia. Qui mi perdonino coloro che hanno magari una diversa, io lo intendo nel senso di falsa coscienza, appunto, che ha questo tipo di prospettiva, questa specie di cono d'ombra, e dentro quest'ombra confluiscono questi diversi elementi con un nocciolo sostanzialmente fideistico. Quindi la mia idea è che l'ideologia sia un fatto di passione, sostanzialmente passionale, che utilizza però la scienza, spezzoni di scienza e spezzoni di razionalità. Ecco, quello viene chiamato, e concludo, cospirazione alla luce del sole, per distinguerlo dall'altra, che invece è la cospirazione dei deboli, i quali sono costretti necessariamente all'inizio a procedere larvatamente. Se le loro idee fossero pienamente conosciute, anche se idee benefiche per l'uomo, benevole nei confronti dell'umano, verrebbero proscritte, perché in un regime, in un assetto differente, non ci sarebbe possibilità di difesa se non questo. Chi è stato il primo filosofo che si è occupato a fondo di questo problema? Beh, anticipi ce ne sono fino... Però chi l'ha trattato sistematicamente è stato Simmel, in un bel libretto che è stato quello che il mio computer mi dà sempre come Rimmel, con un'abbondante femminilizzazione, da quel povero Simmel non sarebbe contento, ma non c'è, è sempre stato sfortunato. Pensate che nell'ultimo periodo l'hanno mandato a insegnare a Strasburgo, la sua unica fortuna che è morto quando i primi colpi di cannone avvertivano che i francesi stavano entrando a Strasburgo. L'avevano mandato lì così non rompeva le scatole, stava a contatto con i francesi, e invece era un filosofo che ha avuto poi allievi che si chiamano Lukács, Bloch, eccetera, di primo piano, di grande valore. Io ho detto due o tre cosette così, ma forse può servire per discutere, sì. Dopo rimettiamo un po'.
Bene, abbiamo il tempo per un dibattito il più possibile, spero stimolante e approfondito. Vi invito a riprendere i punti che vi sono sembrati più problematici e forse anche più curiosi, e da lì ci muoviamo.
Restituisco dopo.
Sembra che la verità non si possa disgiungere dai sentimenti, dal fatto di partecipare emotivamente a qualcosa. Quindi è questa che crea nel ricevente una diversa immagine, perché chi parla sa cosa dice, ma chi riceve è lucido o è preso da una...
Io dico due cose io, dopo lo so magari precisare alcuni aspetti. Allora, che ci sia una connessione con il sentimento è indubbio. Che la pretesa della verità sia tale da prescindere dal sentimento è altrettanto è altrettanto testimoniato, cioè la verità vorrebbe, e la menzogna vorrebbero intervenire sempre connesse a meccanismi logici. Il sentimento è lasciato da parte quando si riflette sul meccanismo logico della verità o della menzogna.
Il problema è che questa operazione è artificiale, perché anche lo studioso che tenta disperatamente di prescindere dal sentimento, in realtà è un essere umano, quindi vive all'interno della dimensione del sentimento. Allora, l'aspetto interessante della domanda, della sua domanda e anche dell'esame che abbiamo visto è che ci può essere il tentativo di sfruttare questa ambivalenza di verità e di menzogna, cioè il fatto di voler poggiare su una piattaforma incontrovertibile e in grado di confutare ogni tipo di obiezione, e viceversa una serie di sviluppi che a partire da questa premessa possono essere estremamente potenti come strumento di persuasione, di convinzione. Insomma, io asserisco qualcosa, questo qualcosa può essere vero o falso, perché sia vero o falso occorre che ci sia, stando alla prospettiva antica, un rapporto di corrispondenza con la realtà. Però nel momento in cui si va in cerca di questo rapporto di corrispondenza con la realtà, subentra l'interpretazione. L'interpretazione di qualsiasi quel fatto a cui mi sto rivolgendo. E nel momento dell'interpretazione entra in campo il sentimento, anche se non vogliamo. Perché lì lo stesso fatto può essere interpretato in modo più o meno favorevole e quindi improvvisamente depone in termini pesantissimi rispetto al concetto di verità logica. Direi che questo è un punto molto molto importante. Ripeto, da un lato la verità pretenderebbe di prescindere, dall'altro incarnata nella nostra dimensione quotidiana e umana, non solo non prescinde, ma si è in grado di, è lei stessa in grado di sfruttare questi strumenti per nascondersi, per esibirsi, eccetera.
Il punto cruciale.
Io mi convinco di qualcosa. E mi convinco di qualcosa di cui so sicuramente che magari tra 10 anni sarò in grado di dire dicevo il falso quando mi convincevo di questo. Questo è un po' il gioco della nostra vita.
Credo che sia ben impostato, mi sembra così, la questione, cioè c'è né coincidenza, perché sennò tutti i tentativi, gli sforzi verso la verità o le verità verrebbero destituiti di qualsiasi fondamento, questo non sarebbe, ma non c'è coincidenza, ma non c'è neanche radicale separazione, perché dal punto di vista antropologico ogni verità verso cui noi tendiamo, che riusciamo a intravedere, deve sempre tener conto che noi umani siamo esseri in relazione. Tutto va collocato entro questo paradigma, a mio giudizio, della relazionalità. Allora è molto importante qual è il senso che attribuiamo a queste nostre approssimazioni, questi nostri approcci, tentativi verso la verità. Essenziale questo, perché io posso anche usare di certe verità che ho intravisto, anche che ho conquistato, brandendole come armi, ecco il discorso. Quindi il problema è anche il rispetto verso l'altro. Questo è il contesto in cui la verità deve essere ricercata e comunicata. Devo dire che Quaré, questo è un aspetto paradossale, sottolinea molto il carattere invece intellettuale della nostra conoscenza. Come interpreta Galileo e Newton, questo è l'aspetto dei suoi studi più, come delle grandi rivoluzioni intellettuali, lui contesta che l'elemento fondamentale sia l'esperienza, si arriva a illuminare diversamente l'esperienza, ma c'è proprio un cambio di paradigma a livello conoscitivo per lui. È molto importante, quindi, sono rivoluzioni intellettuali per lui queste. E, fra l'altro, il primo lume di questo è posto da Platone, lui lo riconosce volentieri, Galileo senza Platone, no? Questa è la grande... Quindi non è Bacone, non è quell'altra via invece molto più legata all'esperienza, eccetera. Sarebbero due, come si potrebbe dire, due rami in qualche modo della scienza. Quindi è molto sottolineato questo punto, però lui sa bene che c'è un altro fattore che già gli antichi avevano individuato, che è l'entusiasmo. Enthusiasmos ha questa radice di Theos, cioè l'entusiasta è uno che sente, preso da una divina mania, sente che c'è un Dio in qualche modo che lo invade, che parla dentro di lui, e questa è una componente rischiosa. Dietro i movimenti totalitari c'è questa specie, come dire, di fede secolare in un regno che sta venendo, in un eone nuovo. C'è questa componente. E anche la durezza è legata proprio a questo fanatismo. Insomma, la lavagna in cui ci sono i buoni e i cattivi. E i cattivi sono proprio da eliminare, nel senso che sono quello che rovina il mondo, e invece i buoni sono il sale del mondo. C'è un'ottica religiosa, per quanto di una caratteristica piuttosto stravolta, nel senso che è una religione totalmente immanentizzata. Qui gli studi, secondo me, più profondi sono quelli di Fegelin. Abbiamo parlato di Strauss e di Hannah Arendt, però Fegelin ha visto con più profondità questo aspetto. Si potrebbe fare una carta geografica, per esempio, o della Russia o della Germania, e vedere che le zone che avevano conosciuto certo tipo di esperienza, per esempio i bogomiliti, eccetera, e queste aspettative messianiche, sono anche le zone in cui poi ha germinato di più questa temperie totalitaria. Quando parlo del rispetto dico una cosa importante, cioè che non ci può essere nei rapporti umani solo la volontà di potenza. Se io devo comunicare quella che a me sembra una verità, io devo farlo con molta attenzione verso la persona dell'altro. Può darsi che questa persona venga ferita, venga schiacciata. Domandiamoci sempre anche, ma questo non può essere un alibi in politica, domandiamoci anche se alcune verità non siano verità che in qualche modo una persona non è in grado pienamente di sopportare. Questo non significa scegliere la menzogna, ma significa dosare nella comunicazione, graduare, modulare la comunicazione della verità, e soprattutto farlo con le giuste parole. Qualsiasi verità può essere, io penso, detta e pronunciata, però in un contesto che sia pienamente umano. Questo è. Quindi il punto di vista, secondo me, è non confondere la dinamica delle emozioni, che però è fondamentale, perché se una persona non è curiosa, se una persona non è attratta dalla ricerca, che in qualche modo apre questo, anche questo filo della logica che giustamente ricorda Stefano, se ne starebbe seduta e si accontenterebbe di soddisfare gli stimoli che gli vengono dal proprio ambiente e basta. Quindi c'è questa apripista, diciamo, delle emozioni. Però, ecco, la cosa fondamentale, secondo me, è intendere questo paradigma relazionale che ci riguarda tutti. Per cui anche la persona che pensa di aver intravisto qualche cosa, eccetera, non può non far riferimento, e dunque l'Accademia, e dunque il liceo, anche i filosofi antichi, avevano ciascheduno la propria scuola, avevano i propri termini di riferimento, non concepivano la ricerca come il parto di qualche... Ecco, ma c'era questa idea del sinfilosofei, del filosofare insieme, che è molto importante. E tra l'altro anche la SFI potrebbe essere un buon esempio di questo, insomma. È un buon esempio.
Vorrei.
Ma il volere è molto importante.
D'accordo. Allora, il rapporto verità-falsità per me... è alla base della questione etica, lì l'etica, insomma, chi dice il falso dal suo punto di vista fa bene a lui, cioè consapevole. E praticamente chi si pone il problema di fare il bene, bisogna vedere fare il bene a chi, fare il bene delle masse che magari loro non sanno che quella è la via migliore, fare il bene di se stesso, sostenere delle tesi sempre in bene, per il bene di qualcosa, di qualcuno. E si arriva anche a dire falso, consapevolmente, se l'obiettivo è il bene. Nel caso di Gorgia, ad esempio, nel commediare che tu hai citato, Gorgia e i sofisti, che poi l'accusa che fa sopra, cosa? Allora non ne frega niente di sostenere una tesi. L'importante è dimostrare che con determinate argomentazioni, vatte la pesca anche gli dèi, io possa confutare qualsiasi cosa. E allora lì le cose non sono più, stiamo parlando di verità o di falsità, stiamo cercando di dimostrare come qualsiasi argomentazione, se condotta con determinate caratteristiche, che vanno dall'uso delle parole, al tono, al volume, agli esempi più o meno pertinenti, possono raggiungere l'obiettivo. Quindi qui il piano è completamente spostato da rispetto alla finalità ultima, la verità assoluta, e qualsiasi verità assoluta si è imposta un po', cioè, quando noi in classe spieghiamo tribunali dell'inquisizione, eresie e cose varie, cioè le verità da difendere sono imposte poi alla fine, sono tutte cose imposte, oppure fanno parte di una, di un percorso di tipo scatologico. Ma all'interno di un discorso del genere, il discorso del bene, secondo me, è la cosa che trovate. Io posso consapevolmente dire la falsità a qualcuno anche per il suo bene specifico in quel momento. Non c'entra più niente dire il vero e il falso, così non sono due monoliti, secondo me. Vanno viste alla luce degli obiettivi da raggiungere. Quindi la questione un'altra volta è tipo etico. Io la sposto lì.
Brevemente prendo lo spunto per sottolineare che effettivamente la sofistica si è fortemente impegnata nel dimostrare la strumentalità del vero e del falso. Ecco, però c'è di buono qualcosa in questa operazione della sofistica che ha spinto in direzione di un'etica non dell'assolutezza, ma se vogliamo di un'etica dell'insicurezza. Che non è male, cioè voglio dire, abbiamo gli strumenti per verificare che se vogliamo qualsiasi affermazione la portiamo a rigirare, ma non solo per scopi di distruzione, ma anche per scopi di far crollare qualche piedistallo. E questa è un'operazione che i sofisti, di cui i sofisti erano comunque consapevoli. Quindi l'impegno etico nella dissacrazione non è male.
Sì, sì, ma infatti quello lo vedo. Io lo vedo sempre, capito, quello che ti volevo dire.
Certo, mi viene in mente la grande battuta di Protagora che dice appunto il sofista bravo è quello che riesce a far diventare più forte il discorso fidelo, tomen et ton logo credo poi ei, no? Dice, rendere più forte il discorso debole. Da un lato si può leggere come io riesco sempre a vincere, ma da un altro si può anche leggere, io riesco a distruggere chi vorrebbe sempre vincere. Quindi c'è sempre una dimensione anche di questo tipo.
Sì. Altrimenti ritorniamo nell'ipse dixit, insomma, che sì. Poi non si sa fino a che punto riesca a giustificarsi,
Allora, riprendendo questo spunto, si potrebbe proprio vedere in questo punto nevralgico il crinale differenziale, nel senso che in realtà quando si usa o si abusa politicamente di questa materia mista, diciamo, tra il vero e il menzognero, si riserva a se stessi questa capacità critica di consapevolezza e la si nega completamente alle grandi masse che vengono quindi oggettivate. È questo che non va, cioè è chiaro che allora questa consapevolezza critica, che significa anche dire re nudo, come nella favola di Andersen famosa, dovrebbe diventare un patrimonio più... Certo, però non è facile fare questo. Del resto, riprendendo quello che diceva Maria José, interessante questo, diciamo, modo di scusate ancora una volta la banalità, rovesciare la frittata. Non so se la frittata abbia la cipolla o meno, insomma, rovesciare la frittata. Anche Machiavelli, grande Machiavelli, proprio alle origini del paradigma moderno di politica, notava come il problema del principe non è quella specie di super libertino o di super demonio che sta tutto, diceva semplicemente che ha una certa panoplia, diciamo, una sua, e può sapere usare di vari discorsi. E se in qualche modo è inchiodato a un solo tipo di discorsi, è più povero rispetto ad altri principi che hanno altre risorse. Quindi bisogna sapere dire, a seconda delle circostanze, produrre un discorso di verità o un discorso. Non è lontano dalla consapevolezza di questi antichi. Non per nulla Machiavelli aveva queste fonti, era legato al mondo antico in un certo senso. E questo era anche nel Rinascimento fiorentino a cui lui appartiene, c'era un ritorno impressionante di tutto il mondo antico, a cominciare anche dai temi platonici, ma non esclusivamente platonici. Io credo che quello che abbia detto sia... Poi c'è tutta un'altra cosa, un altro aspetto, ecco. Ed è l'aspetto invece di una cultura italiana, spesso di un ethos italiano, poco intransigente, e che ha fatto della dissimulazione, magari pretendendo che fosse onesta, il trattato di famosissimo di Torquato Aceto, l'onesta dissimulazione, ha preteso in realtà che questo fosse un costume del tutto accettabile, con mille contorsioni, il gesuitismo, tutte queste cose. Qui c'era una bella tradizione, ma questo non ha permesso, diciamo, quell'ethos di dignità. Poiret ricorda, per esempio, come ci siano tradizioni nelle aristocrazie europee per cui il dire la verità è assolutamente un dovere. Dico aristocrazia non nel senso feudale, lo associa a questa componente, e questo ha generato dei costumi politici discreti, insomma. Certamente anche lì non è tutto oro quello che luccica, naturalmente. Sì, sono tipi ideali più che... Però ecco che ci sia molta esaltazione della dissimulazione nei secoli passati, eccetera. Anche la ragion di Stato spesso veniva interpretata come mero cinismo. Molto più grande Machiavelli, che ha coraggio di dire queste cose qua, in un certo senso. E dice, guarda, bisogna sapere fare. Cioè, l'idea che il principe deve essere una creatura agile, in qualche modo.
Perché c'è un obiettivo, cioè...
Ecco, deve avere...
C'è un grande obiettivo, tutto il resto.
Detto questo, se... mi domandasse se io non vedo problemi in questa posizione, se sono un seguace di Machiavelli al 100%, le direi di no, ma questo non ha nessuna importanza. Dobbiamo essere anche consapevoli dei propri limiti, no? Però certamente è una posizione anche questa. Cioè, Machiavelli non è machiavellico, per dir così, però facilmente un lettore povero di Machiavelli, che tende a ridurlo alla sua, povero nel senso che lo riduce alla sua dimensione, ne può fare un maestro di tattica, di astuzia, di dissimulazione, quindi un machiavellico. Machiavelli non avrebbe potuto dire, se avesse saputo di tutte queste robe, avrebbe potuto dire: io non sono machiavellico.
Prego. Sì, io vorrei ritornare alle considerazioni che sono state fatte sulla categoria storica del totalitarismo. Allora, appunto, nel totalitarismo, come è stato detto, la menzogna era uno strumento formidabile, eppure se si leggevano i programmi la verità veniva detta. Io mi sono accorta proprio recentemente, per motivi didattici, di aver letto dei brani del Mein Kampf, in cui era così palese quello che stava dicendo, cioè la razza è più forte, noi distruggeremo, eccetera, talmente palese, come dire, quello che diceva, questa verità era talmente sconvolgente da essere considerata falsa, come dire, in un certo qual senso. Quindi la verità può assumere delle dimensioni così paradossali da essere falsa o da essere considerata tale. E quindi torniamo un po' a quello che diceva lei, professor Maso, rispetto ai sofisti.
Sì, direi che la strada è proprio questa, è la stessa vicenda della lettera scarlatta, no? Di Poe, dove l'oggetto è in evidenza, e proprio perché è talmente in evidenza noi non lo troviamo.
è talmente palese quello che era presentato nel Mein Kampf, o quello che è stato presentato anche in tanti altri documenti politici, che in fin dei conti, proprio perché era così palese, veniva interpretato in maniera diversa da quella che era la sostanza del testo scritto. Cioè, l'abilità in quel caso era quella di aprirsi una doppia possibilità. Io ho sempre detto così e voi mi avete votato. Non è vero che, per passare a esempi contemporanei, non è vero che io non abbia mai predicato, che ne so, la separazione del Veneto dall'Italia, se così accadesse tra 10 anni e il Veneto, in virtù di una certa linea politica, fosse separato dall'Italia. Siete voi italiani che avete sempre pensato che non dicessimo questo. I documenti della Lega sono chiarissimi. Non è vero che noi volevamo salire per fare un colpo di Stato in cima al campanile di San Marco. Ma i documenti scritti sono palesi che volevano far questo. Cioè, c'è effettivamente presentare la faccenda in termini talmente espliciti per cui il pubblico, il lettore o chi ascolta è convinto che ci sia un doppio fondo, un doppio senso, e quello sia solo apparenza e non sostanza. Poi la storia andrà in una maniera o nell'altra e si potrà dire erano proprio baggianate o era proprio verità. Questo è a posteriori.
Volevo dire una parola, perché anch'io sono stato attratto molto da questo problema e mi do 2 spiegazioni. La prima è questa, che spesso qualsiasi documento, noi, soprattutto se non siamo dotati degli strumenti adatti, non leggiamo un testo di solito con grande attenzione, con la capacità di coglierne le sfumature, il chiaroscuro, il sapere del chiaroscuro, ma lo leggiamo frettolosamente. Il Mein Kampf è stato letto come un romanzo, tenete presente, anche perché era preceduto dalla mia vita, quindi da una specie di autobiografia, questo giovane così pieno, che dal nulla si fa, insomma, non è che i quadri fossero molto apprezzati, ci sarebbe dovuto capire sin dal nome, il nome contiene Wolf, il lupo, Adolf ha il lupo dentro, ma le persone non leggono. Allora, quando la verità è abbagliante, è messa in tutta evidenza, questa è la prima spiegazione che mi do, acceca. La verità che noi possiamo cogliere in maniera articolata è spesso una verità che più... Tra l'altro, chi ha mai letto veramente credendoci un programma politico? Il Mein Kampf è un programma politico. La maggior parte delle persone hanno pensato è un politico come gli altri. Invece il politico totalitario non è precisamente... non scrive programmi come gli altri. La seconda spiegazione è più inquietante, ed è che la verità è terribile sempre, in particolare certe verità che sono materiate dal rancore, dal risentimento, e noi non vogliamo queste verità terribili conoscerle. Noi uomini abbiamo un grande bisogno di essere consolati in genere, ma questo, dico uomini umani insomma, in generale, ma questo è nemico di un approfondimento vero. Dovremmo cercare semplicemente di capire. E in realtà le persone quindi, quando trovano qualcosa che non va, che è troppo duro da fronteggiare, semplicemente distolgono lo sguardo. Lo ricordava proprio Hannah Arendt, ogni verità da ascoltare, profonda, eccetera, è terribile. la verità che lei racconta nelle origini del totalitarismo è terribile, è una verità che non ci piace, ecco perché facilmente noi la accantoniamo. Questo è anche un discorso per spiegare perché spesso i professori presentano le filosofie dei professori, penso a Cousin in Francia per esempio, adesso non, Cousin nell'Ottocento era un personaggio di, o non so, per esempio in Italia Terenzio Mamiani, non c'è una riga che regge, hanno scritto volumi, 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 ma erano consolatori, affogavano tutto in una retorica caramellosa che non, capito, questo è il problema, e facevano successo proprio perché non dicevano le cose così com'erano. C'era qualcheduno, Leopardi, Nietzsche, che si sforzavano di vedere, ma erano degli isolati, erano considerati anche un po' matti, eh? Forse in qualche caso lo sono anche diventati, perché le loro verità, no, con questo non voglio dire che per esempio in Nietzsche non ci sia un'esaltazione della volontà di potenza che dà al filosofo diversi problemi, dà da pensare, ma però anche lì è proprio una proposta o è semplicemente dire le cose del mondo vanno così, questo è il filo della corrente della storia, questo è quel che domina il mondo. E qui c'è una notevole ambivalenza, perché anche Machiavelli non dice mai che fare il male è quello che si deve fare, non lo dice mai, non troverete mai una riga in cui dice che il male è bene, dice che le cose del mondo vanno così, che è una cosa diversa, e fa capire che comunque se si vuole avere successo seguendo questa logica bisogna in qualche modo adattarsi. Platonicamente il mondo politico è il mondo della caverna, non dice mai che sia il mondo delle idee, io non ho mai trovato una riga in cui dica che questi sono i paradigmi, è il mondo della caverna, è il mondo in cui l'uomo vive incatenato a queste illusioni, è un mondo di grado inferiore, però se in questo mondo tu vuoi lottare e prevalere, secondo Machiavelli devi usare questi mezzi. Ripeto, non dico che abbia ragione, dico che questa è la sua posizione.
Aggiungerei una piccola cosa in coda a quello che diceva il professor Povicis su questo problema della verità che abbaglia, no? Di fronte alla verità che abbaglia ci può anche essere una reazione molto, molto psicologica, cioè quella di non accettare la provocazione. La verità provoca, d'accordo, ma senza neanche sapere se sia verità o falsità, il modo estremamente icastico con cui si presenta questa faccenda o questo testo mi fa reagire dicendo o non accetto la provocazione, quindi lascio che le cose vadano avanti, oppure reagisco subito e vengo giudicato isterico, perché subito non mi va bene niente.
È chiaro, quando il filosofo esce dalla caverna si resta abbagliato, certo. Poi quando rientra tutto quello che viene.
E molto spesso siamo spinti a non lasciarci provocare, per cui questa fase di attesa a volte lascia sì che maturi qualcosa anche di deleterio, di
eh sì, come uno dicesse troppo, e facesse alzasse le spalle,
non
come
ci
dire,
no,
esagerato. Ed effettivamente questi leader totalitari erano estremamente esasperati.
Sì, ma anche vicende molto più raffinate come quella di Cristo, alla stessa evoluzione, no? Troppo, impossibile.
Sì. Qui gioca anche un certo moderatismo o buon senso
psicologico, sì. Per un equilibrio rispetto al tempo, la grande, il proprio contesto storico, la gran parte dell'uomo cerca di far sì che qualsiasi elemento di disturbo riesca a essere accettato, gestito.
Psicanalisi è la rimozione, no? Molte cose noi le rimuoviamo semplicemente, molti traumi, molti li oscuriamo.
o li neghiamo, no? Anche la negazione.
Certo, la negazione.
Prego.
Sì. Allora, volevo ritornare al passo della Fedra, da Stefano Masu, per, non so, forse suggerire una distinzione concettuale che forse potrebbe prevenire alcuni possibili fraintendimenti. Allora, rileggo velocemente il passo, perché tanto è di due righe, da dove dice: io ho raccontato il falso, quella nefandezza, ero stata io pazza, concepiva nel mio cuore malato, l'ho inventata mentendo. Ora, uno che legga questo passo potrebbe essere portato a credere che dire il falso sia la stessa cosa che mentire. Ecco, a me sembra che non sia affatto così. Infatti, ad esempio, io posso mentire e contemporaneamente dire la verità. Faccio un esempio: supponiamo che io sia ateo, ma che per ragioni di convenienza, perché magari mi danno un lavoro, vada a dire in giro che sono credente, quindi dico che credo in Dio. In questo caso sto mentendo rispetto a quelle che sono le mie personali convinzioni. Ciò nonostante, potrei dire la verità. Cioè, quando io dico che credo in Dio e che dunque Dio esiste, potrebbe darsi il caso che Dio esista veramente. Allora, in questo caso direi la verità, ma contemporaneamente starei mentendo. Quindi è importante distinguere tra le due cose, perché quando mento sto parlando del rapporto che c'è tra ciò che dico e ciò che penso. Mentre quando dico il vero e il falso, sto parlando del rapporto tra ciò che dico e come stanno le cose.
Sì, questa è una buona osservazione. Si potrebbe tentare di verificare dove si ponga il momento in cui sto dicendo il falso e dove sto mentendo, perché anche nel momento in cui io mento rispetto a quello che è il mio intendimento, quindi spostando l'attenzione sul soggetto rispetto a quello che io sto facendo, sono consapevole che sto rovesciando un problema a cui avevo dato in precedenza una risposta. Cioè, per mentire devo avere in precedenza deciso che cos'era vero e cos'era falso. E quindi il momento del mio mentire è legato al fatto di aver già riconosciuto cos'è vero e cos'è falso. Quindi, da questo punto di vista, anche nel caso della Fedra, è adesso, in un certo momento, in cui ha deciso qual è la nuova verità, che dice che quello che aveva detto prima, falsa.
Era proprio falso. Però, non è la stessa cosa. Non è che prima stesse mentendo.
Il problema è che lei prima diceva il vero, adesso dice che prima mentiva quando diceva il vero.
Si sbaglia.
Si sbaglia in che momento? Cioè, adesso, quello che adesso noi leggiamo qui è vero, è falso, a distanza di 10 anni Fedra dirà che era vero, che era falso, che stava mentendo, che stava sbagliando pensando che stava mentendo o no. È delicatissima la questione, perché in questo momento qui noi abbiamo un punto fisso. È chiaro che io adesso dico il vero dicendo che allora mentivo. Giusto?
C'è una sfasatura temporale.
Dico il vero,
adesso dico il vero.
Adesso sta parlando Fedra. Io dico il vero dicendo che allora mentivo. Fra un 10 anni, Fedra, quando tutta l'evoluzione della sua vita sarà cambiata, dirà: eh no, che non era così. Era allora che dicevo il vero, ero veramente innamorata e mi sono lasciata turlupinare da chissà quale problema psicologico quando è emerso Teseo. Cioè bisogna stabilire il momento di ciò che io considero vero e su cui intervengo assecondandolo o contraddicendo, cioè mentendo.
Aggiungerei che c'è una doppia sfasatura, a mio modesto avviso, di tipo temporale. Se il mentire riguarda più l'aspetto, dico così alla buona, tra virgolette, soggettivo, e l'altra questione riguarda più quello oggettivo, c'è il tempo della maturazione della coscienza, di cui dicevi tu, per cui una cosa può apparire vera o falsa in diversi momenti, può non essere sincronica la cosa, ma c'è anche il tempo per l'accertamento di quella che è la verità oggettiva, quindi anche lì può darsi che attualmente questo tipo di sfasatura non sia cogibile. Nel senso che io non ho ancora indagato e investigato fino in fondo e quindi non ho colto un'oggettività su questo punto.
Il risultato, come diceva Hegel, il pensiero dialettico, il tempo,
sì, perché...
i vari passaggi, lì c'entra tutto questo discorso qua.
Cioè c'è un tempo di sviluppo.
Nel tempo è chiaro che avvengono delle trasformazioni.
Qui il tempo non è né Aion né Cronos, no. Ma è il tempo e il Kairos, è il tempo...
Il momento in cui viene...
esatto,
dello... Cosa ha detto prof, che la...
Il Kairos, cioè è il tempo opportuno, l'occasione, perché è solo quella che mi permette di prendere consapevolezza. Quindi c'è una doppia... Però direi che è preziosa comunque questa distinzione perché distingue, perché l'una, il mentire, ha a che fare con la sincerità, piuttosto, con il polo soggettivo. E l'altro invece con l'altro polo con la verità, piuttosto il
tema. Anche a livello di linguaggio comune, quando io mi sbaglio su qualcosa, pensavo che il treno arrivasse alle 5, invece era previsto alle 6. Questo non vuol dire che stavo mentendo, mi ero sbagliato.
Sì, c'è un discorso di consapevolezza, di volontarietà nel momento della menzogna. Ma mi sarebbe interessante capire che al di là della volontarietà della menzogna o no, ci potesse essere un riferimento anche non voluto alla verità o alla menzogna. Cioè anche quando io voglio dire il vero, magari dico una baggianata e quindi dico il falso.
Cioè non implica che stia mentendo però.
Non implica che stia mentendo.
È una questione morale.
Non implica che io stia... Eppure quello che ho detto è assolutamente falso.
Ci sono i famosi paradossi del mentitore, poi il tasto.
Sì, che tra l'altro prima mentre tu non c'eri, quando ho detto due parole di introduzione anche per connettere coi re, qua re, a... ma è alla francese,
e
qual è? Lui però è russo, quindi il testo
sì, tutte
della
due,
russa è
tutte due. Tutti e due sono...
sì, lui è Aleksandr, come si chiama? Aleksandrovskoyo?
Dovremmo domandare a quelli, perché c'è attualmente un centro per gli studi della scienza, loro lo sanno, perché spesso questi cognomi hanno una diversa pronuncia in ciascuna delle culture.
Poi lui vuole farsi passare ultimamente, si è voluto far passare per francese, quindi... Allora, no, il problema era che ricordavo che il titolo di quel libricino lì era accompagnato da Epimeteo e il mentitore sulla menzogna politica, che nella traduzione italiana è solo parziale rispetto a un volumetto che è un attimo più consistente, dove c'è un accenno...
Ma perché lui era quindi favorevole a questa figura di Epimeteo, certo. Questo è interessante perché Epimeteo è tra i due, rispetto a Prometeo, quello che vuole meno, e quindi che in qualche modo è meno... perché nell'atteggiamento di Prometeo c'è qualcosa di grande, noi voi avete fatto anche quel bel corso eccetera, però c'è anche un proton pseudos, c'è anche una perché Prometeo è quello che ha voluto un po' strappare agli dèi il loro segreto, quindi c'è anche una certa ibris, mentre Epimeteo è il fratello invece... diciamo così.
Ci arriva dopo. Ci arriva dopo. Epi. Vabbè.
È il trota dell'antichità.
È il?
Trota dell'antichità.
No, è il trota che tiene fuori.
Ah no, quello non arriva mai.
Allora, chiudiamo qua. Vi ricordo il prossimo appuntamento, allora sarà il 23 febbraio, La scienza e i numeri della verità, con Paolo Pagani, Enrico Iabala, da basso, giù, nell'aula grande.
Mi dai un foglio nuovo per il signore?
Noi ci ritroviamo con gli appuntamenti di lettura e analisi mensile, invece l'8 marzo
lo vuole anche con Gibruzzo,
Dario Berti, Eraclito e
mi perdona.
Locke. No, va bene. Se qualcuno fosse interessato, qualche fotocopia di un lavoro un poco tecnico che ho scritto intorno ad Aristotele e a Epsilon 4 sul tema della verità in Aristotele. Potete provocarla.
Ho permesso di distribuire questo che fa la Fabris, la nostra amica.
Sì,
grazie.
Ho inserito nel sito l'avviso
perché ha bisogno di un po' di propaganda. Un po' di propaganda.
Questo è il
perfetto,
quello che prende. Grazie a tutti.